privilegi, indagare i ministri è diventato impossibile. Così una legge vergogna difende la casta. Tremonti e Matteoli sono sotto accusa per corruzione, ma una norma soccorre i politici di governo, e le uniche condanne risalgono a Tangentopoli. Di Paolo Biondani. Vietato indagare sulla casta di governo. Nell'Italia saccheggiata da una corruzione enorme c'è uno scudo legale che protegge proprio i politici con più poteri, i ministri che controllano le casse centrali della spesa pubblica. In questi mesi di crisi e lotta agli sprechi, i magistrati di Venezia e di Milano hanno rimesso in moto la speciale procedura per i reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Giulio Tremonti e Altero Matteoli, esponenti di spicco dei governi di Silvio Berlusconi, sono accusati di corruzione. Come tutti gli indagati, fino a prova contraria vanno considerati innocenti, anche perché la legge in vigore non impone più rigore e più controlli per chi conta di più, ma il contrario. Come parlamentari, non possono essere intercettati, perquisiti e tantomeno arrestati. E come ministri godono di privilegi speciali, tutti per loro, che nella storia italiana hanno quasi sempre salvato i governanti. I condannati per reati ministeriali sono pochissimi, e gli ultimi casi risalgono ai tempi di Mani Pulite. Prima e dopo quel periodo eccezionale, decine di accuse sono state azzerate da un veto politico, stop alle indagini, con tanti saluti alla giustizia. Le inchieste sui ministri sono regolate da una disciplina che alcuni giuristi paragonano a un fossile legale dei tempi del vecchio codice, la legge costituzionale numero 1 del 16 gennaio 1989. È una normativa tecnicamente incredibile, sembra fatta apposta per garantire l'impunità, sintetizza uno dei magistrati che hanno condotto le nuove inchieste. Il privilegio più vistoso è l'autorizzazione a procedere. Il ministro può essere processato solo con il permesso della Camera, se è un onorevole, o del Senato. Dietro questo muro legale trovano riparo anche i coimputati di ogni sorta, imprenditori, burocrati, faccendieri, eventuali complici mafiosi. Se il Parlamento nega l'autorizzazione, si salvano tutti. Una vera assurdità tecnica, secondo diversi magistrati, è il comma di legge che regola l'avvio dell'inchiesta. Quando una procura scopre un ipotetico reato ministeriale, non può fare niente, omessa ogni indagine, come prescrive l'articolo 6, i PM devono liberarsi del fascicolo dandone immediata comunicazione a tutti i sospettati. Per i normali cittadini le procure possono, anzi devono tenere segreta l'inchiesta almeno nei primi 6 mesi per evitare che l'indagato possa far sparire i soldi o inquinare le prove. Per i ministri e i loro complici la regola è rovesciata, preavviso immediato a tutti gli indagabili, fosse anche un caso di omicidio, mafia o droga. Messi così in allarme i sospettati, l'inchiesta va affidata a 3 giudici estratti a sorte tra tutti i magistrati del distretto, anche se non hanno mai fatto indagini, riuniti nel cosiddetto Tribunale dei Ministri, un collegio che ricorda i vecchi giudici istruttori aboliti da un quarto di secolo. Il collegio ha solo 90 giorni per concludere tutta l'inchiesta, prorogabili di altri 60 al massimo. In tempi così brevi è praticamente impossibile fare rogatorie, ad esempio, per trovare l'eventuale bottino nascosto all'estero. Alla fine, se il tribunale archivia, il verdetto è inoppugnabile. Se invece chiede l'autorizzazione al processo, il Parlamento può negarla anche se il reato è provato, qualora reputi che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato. Un alibi politico insindacabile, per cui regge anche se è falso. Con regole del genere, non meraviglia che i ministri condannati si riducano a pochi sfortunati. Il primo e per anni unico fu Mario Tanassi, socialdemocratico, condannato a 2 anni e 4 mesi, il 1 marzo 1979, dalla Corte Costituzionale con il vecchio rito, una sola sentenza autorevolissima e inappellabile. Era il fronte italiano dello scandalo Lockheed, innescato da un'inchiesta degli Stati Uniti che il nostro paese non poteva ignorare. Come ministro della difesa, Tanassi fu corrotto con 560 milioni di lire per sbloccare l'acquisto di 14 aerei militari costosissimi. La legge del 1989 è nata proprio per garantire a ministri come lui i soliti 3 gradi di giudizio. E così è toccato al Tribunale dei Ministri, appena creato, indagare sulle carceri d'oro, le tangenti confessate a Milano dopo l'arresto dall'imprenditore Bruno De Mico. Il suo processo si è chiuso nel 1994 con la condanna definitiva a 5 anni per concussione dell'ex ministro Franco Nicolazzi, anche lui del PSD, che aveva intascato 2,5 miliardi di lire. In quel periodo era diventato normale concedere l'autorizzazione a procedere, che nel 1993, al culmine di Tangentopoli, è stata abolita per i semplici parlamentari. Tra i ministri, il condannato più illustre è Francesco De Lorenzo, liberale, titolare della sanità dal 1989 al 1992. Condannato a 5 anni e 4 mesi per decine di tangenti, per un totale accertato di 4,5 milioni di euro sborsate dalle industrie farmaceutiche da lui favorite. Dopo Mani Pulite, invece, le indagini sui governi sembrano fermarsi. Per tutto il ventennio dominato da Berlusconi, la procedura per i reati ministeriali diventa un muro di gomma. Alcune procure archiviano sul nascere decine di fascicoli, e quando il Tribunale dei Ministri conferma qualche accusa, interviene il Parlamento. Tra i casi più clamorosi spicca il salvataggio politico di Pietro Lunardi, l'ex ministro delle grandi opere, accusato di corruzione con il cardinale Crescenzio Sepe. Nel 2010 il Tribunale dei Ministri conclude che Lunardi ha acquistato a prezzo bassissimo un palazzo di lusso dall'ente religioso Propaganda Fide, che intanto otteneva 5 milioni di euro dal governo in assoluta carenza dei presupposti. I magistrati invocano per 4 volte l'autorizzazione a procedere, ma il Parlamento le blocca una dopo l'altra chiedendo sempre approfondimenti. Nello stesso periodo beneficia dello stop politico al processo anche il ministro Matteoli, accusato di favoreggiamento per aver rivelato a un amico prefetto che era sotto intercettazione per tangenti su speculazioni edilizie all'isola d'Elba. Dopo la bocciatura del lodo Alfano, che avrebbe sospeso i processi al premier, l'immunità ministeriale è stata invocata pure nel caso Ruby. Berlusconi, secondo la sua maggioranza, telefonò in questura per far rilasciare la minorenne marocchina agendo da premier perché credeva veramente che fosse la nipote di Mubarak. Quindi la Camera ha votato un conflitto di attribuzioni, ma la Corte Costituzionale, il 12 aprile 2012, ha dato ragione alla Procura di Milano scrivendo che era obbligata a indagare. Pochi ricordano che anche Giulio Andreotti, dopo una carriera costellata di mancate autorizzazioni a procedere, tentò di sottrarsi allo storico processo di Palermo per complicità con la mafia, poi chiuso con la prescrizione fino al 1980 e l'assoluzione per gli anni successivi, accampando la competenza del Tribunale dei Ministri di Roma. Ma i giudici hanno replicato che Andreotti era sotto accusa solo come capo corrente della DC. Ora si ricomincia da 2. La nuova Camera ha già autorizzato il processo a Matteoli. I padroni del Mose di Venezia hanno confessato di avergli versato 550.000 euro, oltre a dover inserire una sua società, intestata secondo l'accusa a un prestanome, nei maxi finanziamenti per disinquinare Porto Marghera. e al Senato pende la richiesta di procedere contro Tremonti per una presunta corruzione targata Finmeccanica, 2,6 milioni di euro mascherati da parcella per il suo studio professionale. Il Tribunale dei Ministri ha firmato un atto d'accusa che sembra quasi una sentenza di condanna, ma l'affare è del 2008-2009. Per cui Tremonti potrà comunque approfittare della vecchia, cara legge sulla prescrizione. Articoli precedenti. Domanda. È possibile avere un po' meno corruzione? Non bastano leggi più severe o autorità di cantone. Questo rimane il paese dell'impunità. Tocca alla politica fare pulizia al suo interno. Di Bruno Manfellotto. È luogo comune o verità che l'Italia sia il paese più corrotto d'Europa, insomma ciò che continuiamo a vedere da Roma mafiosa a Ischia Mazzettara, passando per il Mose, l'Expo e un PD percorso da bande, è ordinario tasso di corruttela che ci vuoi fa, è la politica o straordinaria quotidianità criminale, e qualora record fosse perché. Prima di tutto, però, un paio di osservazioni. A dispetto delle statistiche, in Italia c'è ancora tanta stampa libera che pubblica ogni notizia che trova senza guardare in faccia a nessuno. Voi che leggete l'Espresso lo sapete bene. E così, se si smazzetta a Procida o a Venezia, si scrive, magari talvolta rinunciando a quella prudenza necessaria quando si fa informazione. Ma davanti a certe notizie forse è meglio rischiare che tacere, no? Anche i magistrati fanno il loro mestiere e dispongono di uno strumento formidabile, le intercettazioni, capaci di svelare mondi inimmaginabili. Pure qui ci sono abusi, si sa, e grande è la responsabilità di PM e giornalisti nel distinguere il grano dall'olio senza calpestare i diritti di nessuno. E certo si può sbagliare, ma non è un caso che a ogni governo e quello di Matteo Renzi non fa eccezione corrisponda una riforma della giustizia che immancabilmente mette in discussione poteri dei magistrati e intercettazioni. Il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, le vorrebbe addirittura abolire. Come se nascondere i reati significasse cancellarli, un po' come fanno i bambini quando si tappano gli occhi convinti che così nessuno li veda. Già, ma perché la corruzione è così diffusa? Perché la politica ha perso le motivazioni che la muovono, ha risposto Marcello Veneziani in una lettera al Corriere della Sera. Quelle motivazioni politiche, civili e religiose che formano il sostrato di ogni civiltà. E con queste, ha aggiunto, si sono esaurite anche le spinte più personali, cioè l'ambizione di distinguersi e la voglia di veder riconosciuti i propri meriti. Infatti la corruzione dilaga lì dove non c'è meritocrazia. Osservazione condivisibile, ma allora bisogna chiedersi come si è arrivati a questa generale demotivazione politica e personale. Intendiamoci, che la corruzione possa essere sconfitta è impensabile, essa è insita nella natura umana e da che mondo è mondo appartiene alla politica, perfino come strumento necessario a conseguire i propri obiettivi. Ma da noi non è più questo. Già 30 anni fa Rino Formica, socialista, lamentava che il convento è povero, ma i frati sono ricchi. Oggi, addirittura, si comincia a fare politica solo per affermare il proprio personale potere e, appunto, arricchirsi. Tra le tante cause del decadimento c'è, prima fra tutte, la mancata selezione della classe politica, viziata da liste elettorali bloccate che riservano il potere di scelta a pochi ras e da partiti squagliati, più che liquidi. E l'idea che la politica appartenga dunque a ristrette oligarchie autoreferenziali demotiva e allontana gli uomini di buona volontà. Devastante è stato poi il cattivo esempio di leader e dirigenti, anche di antica militanza, soliti camminare sul filo del rasoio, bravi a muoversi con arroganza in un'area grigia dove favoritismi e trattamenti di riguardo si mescolano a finanziamenti occulti, appalti pilotati, tangenti in natura. L'idea generalizzata che così fan tutti e che non ci sia altro modo per emergere, trovare un lavoro, avere successo ha prodotto incredibili fenomeni imitativi a tutti i livelli e cancellato quelle forme di controllo sociale con le quali ogni comunità pone un argine al degrado morale e civile. E non basta. Se qualche passo avanti è stato fatto con l'approvazione della legge Severino, con l'istituzione di un'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, e il ripristino del falso in bilancio, questo ahimè è ancora il paese non della certezza della pena, ma dell'impunità. Come riassume Piercamillo Davigo, una volta si minacciava ti faccio causa, oggi la sfida è fammi causa. Non c'è un giudice a Berlino. Facile che con tali premesse prevalgano cinismo e rassegnazione, e però non c'è altro modo per ridare credibilità alla politica e alle istituzioni che impegnarsi a fondo per arginare il fenomeno, prima che siano i corrotti a rottamare gli innovatori. 10 aprile 2015.